Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Antonio ci porta a pregare e in comunione con tutti coloro che conducono una vita di consacrazione e anche al contempo ci ricorda l'Egitto, la Chiesa egiziana. Preghiamo in comunione con tutta quella Chiesa, con il loro Papa, le loro guide.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetti 1-24. Nell'anno 151, Demetrio, figlio di Seleuco, partì da Roma e sbarcò con pochi uomini in una città della costa, dove si proclamò re. Quando rientrò nella reggia dei suoi padri, l'esercito catturò Antioco e Lisia per consegnarglieli. Informato della cosa, disse: «Non mostratemi la loro faccia». Perciò i soldati li uccisero e Demetrio sedette sul trono del suo regno. Allora andarono da lui tutti gli uomini iniqui e rinnegati di Israele, guidati da Alcimo, che aspirava al sommo sacerdozio. Essi accusarono il popolo davanti al re, dicendo: «Giuda con i suoi fratelli ha sterminato tutti i tuoi amici e ci ha strappato dal nostro paese. Ora manda un uomo fidato che venga e prenda visione della rovina generale procurata da lui a noi e ai domini del re e provveda a punire quella famiglia e tutti i suoi sostenitori». Il re designò Bacchide, uno degli amici del re, preposto alla regione dell'Oltrefiume, potente nel regno e fedele al re, e lo inviò con il rinnegato Alcimo, attribuì a questi il sommo sacerdozio e gli diede ordine di fare vendetta contro gli israeliti. Così partirono e giunsero in Giudea con forze numerose. Bacchide mandò messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli per portare con inganno parole di pace, ma essi non credettero alle loro parole. Avevano infatti saputo che erano giunti con un forte esercito. Un gruppo di scribi si radunò tuttavia presso Alcimo e Bacchide per chiedere il riconoscimento dei diritti. Gli Asidei furono i primi tra gli Israeliti a chiedere loro la pace. Dicevano infatti: «Un sacerdote della stirpe di Aronne è venuto con i soldati, non ci farà certo del male». Egli usò con loro parole di pace e giurò loro: «Non faremo alcun male né a voi né ai vostri amici». E quelli gli credettero. Ma egli prese 60 di loro e li uccise in un solo giorno, proprio secondo la parola che sta scritta: «Le carni dei tuoi fedeli e il loro sangue hanno versato intorno a Gerusalemme e nessuno li seppelliva». Allora la paura e il terrore si sparsero per tutto il popolo, perché dicevano: «Non c'è in loro verità né giustizia, perché hanno trasgredito il patto e il giuramento prestato». Bacchide poi levò il campo da Gerusalemme e si accampò a Bezzait, mandò ad arrestare molti degli uomini che erano passati dalla sua parte e alcuni del popolo, e li fece uccidere e gettare in un grande pozzo. Affidò il paese ad Alcimo e gli lasciò soldati che lo sostenessero. Quindi Bacchide fece ritorno dal re. Alcimo lottava per il sommo sacerdozio. I perturbatori del popolo si unirono tutti a lui, si impadronirono della Giudea e procurarono grandi sventure a Israele. Giuda vide tutti i mali che Alcimo e i suoi fautori facevano agli israeliti, peggio dei pagani. Uscì allora nelle regioni intorno alla Giudea, fece vendetta degli uomini che avevano disertato e impedì loro di fare scorrerie nella regione. Parola di Dio.
Una nuova situazione viene introdotta dal capitolo settimo nel regno siriano. E però purtroppo non ho controllato, ma credo che adesso non so, l'anno 151 cosa corrisponda, ma soprattutto non ho controllato lo spazio di tempo intercorso, che intercorre fra ciò che è raccontato nel capitolo sesto fino al capitolo sesto, e invece il cambiamento, l'accesso al trono di Demetrio I, ma credo che passino 6 o 7 anni, però forse sbaglio, e comunque ci deve essere un buco, uno spazio vuoto. Sì, comunque qui vediamo un altro personaggio, Alcimo, ecco, in cui il successore di Menelao, forse c'è uno spazio anche fra i due vuoto in diversi anni. Vediamo insieme l'inizio del capitolo settimo.
Una cosa piccolissima, la cosa che balza evidente oggi è questa della divisione all'interno di Israele, le lotte tra un gruppo e un altro. Le avevamo già accennato, avevamo già visto più volte i rinnegati, gli scellerati, ma nel brano di oggi è particolarmente evidente. C'è questo Alcimo che chiede il sommo sacerdozio a Bacchide e poi punta solo il sommo sacerdozio. Ci sono quelli che erano stati portati nel capitolo quinto, avevamo visto che erano stati portati tanti nella gioia, nella pace, e invece poi abbiamo visto in questi ultimi, in queste ultime mattine, che anche quelli dicono che sono stati portati con la forza e si lamentano. Quindi ci si affida al re contro invece Giuda. Quindi quello che risulta evidente è che c'è una grande divisione, ecco, all'interno di questo popolo, di questo gruppo.
Io faccio solo qualche pensiero a voce alta, per così dire, perché è un brano che un pochino disorienta e stordisce, cioè nel senso che appunto qui Demetrio, che prende il potere, mi sembra che sia un vero e proprio colpo di Stato, lo chiameremo oggi, no? Elimina i rivali e quindi c'è lui. E quindi se prima ci si era fermati a questa pace, no? Insomma, un po' blanda, però insomma si è arrivati a un punto un po' di tranquillità perlomeno. Adesso sembra che tutto sia rimesso in gioco, ma non subito da parte di Demetrio, quanto da questi che vanno, appunto, perché soprattutto Alcimo, da quel che si capisce, ma non perché voglia il bene del popolo, cioè almeno da come è messo, non sembra che pretenda e speri per sé, dalla nuova situazione, per sé dei vantaggi, cioè il sommo sacerdozio. E infatti appena arrivano con questo Bacchide in Giudea, questi che vanno sperando nella pace, no? E quindi al di là di Giuda, direi, in questo momento, tutto, gli scribi, ma anche questi assidei, eccetera, che vanno semplicemente per chiedere la pace. Quindi uno dice, vabbè, insomma, approfittiamone, vediamo di dare un nuovo corso, ma in questo modo. Invece cioè c'è questa grande violenza che è di Bacchide, però evidentemente non è che Alcimo sia contrario, anzi sembra proprio il grande istigatore, no? Direbbe l'Apocalisse l'accusatore dei nostri fratelli, lo chiama così, l'accusatore del popolo. E quindi veramente mi sembra che sia un passaggio tremendo, ecco, che proprio stordisce, perché non si cerca il bene, è questo, ecco.
In questo Maccabei stiamo vivendo un periodo della storia ebraica veramente opprimente, perché questa persecuzione dovuta all'afflusso di un ellenismo non voluto, non desiderato, causa una reazione. L'opposizione all'ellenismo assume, diciamo, tre forme diverse. Una forma violenta, Mattatia, capitolo secondo, oppure di resistenza passiva, sappiamo di quei 1000 trucidati ingiustamente in giorno di sabato. E infine, terzo punto, sotto Giuda Maccabeo, diciamo che la reazione assume una forma veramente di guerra santa. Perché? Perché Giuda, probabilmente ben istruito e ben preparato, insomma, nel capire gli eventi e nel capire la sofferenza del suo popolo, aveva capito che la sopravvivenza della religione e quindi naturalmente del popolo ebraico, perché religione ebraica e popolo ebraico erano un connesso indissolubile, era legata all'indipendenza nazionale. Questo naturalmente era l'obiettivo da raggiungere, non di certo in poco tempo, ma per quanto era riservato appunto all'assistenza e all'intervento di Dio. E addirittura la lotta continuerà anche dopo l'indipendenza, la lotta contro gli assalitori, contro gli eretici, contro gli ellenisti, contro chiunque avesse attentato alla fede ebraica.
Volevo solo una cosa che ho notato leggendo, è che forse qui l'autore vuole, soprattutto presentando questo episodio degli Assidei e il tradimento, che non è presentato con condanna degli Assidei che erano stati dalla loro parte, mi sembra, ma non è che si condannano perché hanno fatto la scelta sbagliata, perché sono stati traditori passando a Bacchide, cioè chiedendo il riconoscimento dei diritti, ma è presentato il loro fatto come una, forse come un'ingenuità, cioè come una troppa buona fede, e poi il loro martirio, tant'è vero che dopo a loro riguardo si cita il Salmo. E quindi ancora una volta mi sembra che l'autore legittima l'operato di Giuda, presentando appunto questo caso di persone che avevano creduto di poter fare un'alleanza con i nemici, e la fine che hanno fatto. E questo capitolo mi sembra che giustifichi anche a me personalmente, insomma, faccia capire meglio un problema veramente di oggi lo chiameremo un problema di coscienza, cioè su cosa fare in questa circostanza. Non è che si sono prese le armi alla leggera, ci sono casi veramente anche di chi ha tentato, ha creduto alla buona fede dei nemici, come questi Assidei che erano stati addirittura dalla loro parte e invece sono stati traditi. Quanto ad Alcimo, se si legge il capitolo 14 di Secondo Maccabei, che non leggo perché Secondo Maccabei è molto prolisso nel descrivere le cose, è descritto in lungo e in largo questo avvenimento e in che modo Alcimo si presenta a Demetrio, che era stato prima sommo sacerdote, poi dice si era volontariamente contaminato nei giorni della secessione. Non so cosa voglia dire. Comunque c'è tutto un suo discorso verso Demetrio riportato.
Beh, a me sembra che qui sia un periodo nuovo, anche perché colpisce anche che Bacchide arriva in Giudea, non c'è una guerra e la situazione cambia, perché dal versetto 22 si dice che i perturbatori del popolo si unirono a tutti a lui, si impadronirono della Giudea. C'è un cambiamento della situazione, e non avviene con la guerra, avviene con degli episodi violenti, ma soprattutto attraverso questi alcimo, un periodo caratterizzato insomma da questi giudei ellenizzanti che intervengono, e anche dal fatto che l'altra parte sembra divisa, perché gli assidei non la pensano del tutto come i Maccabei. Probabilmente per loro il fatto che ci sia Alcimo, che è di stirpe sacerdotale, quindi legittima una nuova possibilità di mantenere i patti che avevano appena pattuito al capitolo precedente, la possibilità di poter servire insomma nel Tempio. Sembra che gli assidei cerchino questo, differentemente da Giuda, che ha una posizione molto diversa, non si fida, poi si vedrà e farà anche altri gesti. Non ci sono solo gli scribi, c'è la sinagoga degli scribi di Grammateo, che non sono alcuni, è tutta.
E versetto 12. Noto che per la prima volta, e soprattutto nel confronto col secondo Maccabei, l'autore mette più in rilievo le divisioni dentro Israele. Continua a usare un linguaggio in cui da una parte ci sono gli israeliti, c'è il popolo, mentre gli altri sono dei rinnegati. Però c'è Alcimo, che ottiene il sommo sacerdozio, e il fatto stesso, per esempio, che gli assidei, alleati di Giuda, che non sono dei pacifisti, hanno combattuto con Giuda, qui invece abbiano una posizione diversa rispetto a Giuda, che non tratta con Bacchide e con Alcimo, anche questo mostra che non si tratta solo di rinnegati senza legge, perché gli assidei non sono mai presentati così, e qui hanno una posizione diversa. Poi si parla addirittura di una congregazione degli scribi. Insomma, questo mi sembra un capitolo in cui emerge molto di più. L'autore è costretto a mostrare e a nominare intanto che c'è un sommo sacerdote. Il fatto stesso che gli assidei ragionino così, anche se l'autore presenta come degli ingenui, diciamo, e non bisogna fidarsi, dimostra almeno, sulla base stessa di quello che dice l'autore, che ritenevano che Alcimo non solo fosse legittimamente sommo sacerdote, indicato dal re come deve essere, ma che era un sacerdote, un sommo sacerdote garantito, perché sembra che sia così di stirpe aronitica. Qui si parla di Aronne, non si parla semplicemente di Levi, insomma si parla della casa di Aronne, e quindi probabilmente rispetto ad altri pretendenti la legittimità anche del sacerdozio, del sommo sacerdozio, poteva essere un elemento in più. Insomma, emerge molto di più le divisioni, come diceva all'inizio Fernanda, anche se l'autore presenta naturalmente la posizione di Giuda come quella, ecco, che aveva ragione, eccetera. Qui però è molto diverso, gli elementi sono molto diversi. C'è un'ultima cosa che si può rilevare, al versetto 16, e quelli gli credettero, si parla degli assidei che credono, poi ma egli prese 60 di loro e li uccise. Chi è questo egli? L'impressione, leggendo primo Maccabei, è che sia Alcimo, non lo so. Qui si fa notare invece che nella versione di Giuseppe Flavio, e ci sono delle concordanze, purtroppo sono in greco, ma quelle di Sivers, insomma, non è nella versione di Giuseppe Flavio, cioè l'Antichità giudaica, non si tratta di... lui mette il soggetto ed è Bacchide, non è Alcimo che ammazza gli Asidei in quel giorno, è Bacchide che prende, ne prende 60, non è spiegato il motivo e mette a morte. Teniamo conto che se è Bacchide, cioè la Siria, poteva avere delle ragioni, certamente per l'autore infrange il patto, eccetera, ma questi qui avevano combattuto, dei nemici. Gli Asidei erano degli uomini forti e non erano dei pacifisti, diciamo, cioè non vanno identificati, io credo, con quelli che all'inizio, pur di non combattere di sabato, si sono lasciati uccidere. Questi hanno condiviso tutte le battaglie di Giuda, anzi probabilmente hanno costituito il nocciolo duro, ecco, importante dell'esercito di Giuda.
Maccabeo era capo degli Asidei che alimentavano guerre e ribellioni.
Sì, questi gli Asidei, Giuda e gli Asidei. No, gli Asidei sono però dei pietisti, sono dei fedeli, sono dei pii, diciamo, ma sono dei pii combattenti. Non sono dei pacifisti nel senso che non vogliono combattere. Questi non sono d'accordo con Giuda qui. L'autore li presenta come ingenui. Ecco, ma voglio dire, se il soggetto di questa azione, che ne prende 60, può essere invece Bacchide, cioè il potere siriano, e non Alcimo, cosa che forse è più probabile, comunque secondo Giuseppe Flavio è così, delle ragioni dal loro punto di vista potevano averne, perché questi qui erano dei nemici temibili che avevano fatto molti guai, e siccome qui la situazione cambia, noi vediamo, quindi da un lato direi c'è quello che, per concludere, diceva all'inizio Anita Maria, cioè e bisogna tenerne conto, noi seguendo la linea dell'autore, sono tutte le cose che sono state elencate, pur emergendo però in modo molto più forte, direi, la divisione interna. Non è qualcuno, è qualche rinnegato solo, ci sono molte divisioni interne, c'è il sommo sacerdote, eccetera. E dall'altra c'è appunto ciò che noi possiamo notare, quasi l'autore è costretto, diciamo così, a raccontarlo e a far emergere la divisione dentro Israele e le diverse posizioni, anche se non sono sviluppate.